Wikiradio. La spedizione di Sapri, raccontata da Mario Isnenghi.
Nel 1857, un antico seguace del Mazzini, Carlo Pisagane, ripeté lo sfortunato tentativo dei fratelli Bandiera. Con 300 compagni, liberati dalle prigioni dell'isola di Ponza, sbarcò a Sapri, dove quei pochi audaci furono travolti dalle truppe borboniche, in una delle lotte in cui il Pisacane lasciò la vita.
Carlo Pisacane è un nobile napoletano, nasce nel 1818 e prende la carriera delle armi. Già questo renderà difficoltoso il suo itinerario umano quando comincia a sviluppare delle idee liberali e quindi in contraddizione con gli spiriti reazionari dello Stato di cui è suddito. Non bastasse questo, pensa bene di innamorarsi della cugina. Fa niente? No, non fa niente, perché la cugina è già sposata con un altro ufficiale, anziano, e ha tre figli con lui. Per un po' non succede nulla, poi l'amore romantico sovrasta, ed ecco perché le storiche delle donne negli ultimi anni hanno preso in carico la figura di Carlo Pisacane e di Enrichetta con lui per dire che rappresentano il nuovo non solo dal punto di vista di una dimensione pubblica, politica e militare, lo sapevamo già, ma anche dal punto di vista di una dimensione privata, esistenziale, amorosa, appunto.
Cara mamma, sono le 2 di notte. Ti scrivo questa lettera soltanto ora perché prima non ho avuto il coraggio di farlo. Tantomeno ho avuto il coraggio di dirti a voce quello che invece ti scrivo. Io sto abbandonando questa città e questa casa e non so se e quando potrò tornarci. La verità, mamma, è che io amo la donna a cui i pettegolezzi mi dicono legato. Ma questa era ed è la verità. Io amo Enrichetta.
È uno scandalo. Perché? Perché la famiglia Pisacane è di una certa importanza, perché ha scelto quella carriera lì al servizio del re, perché queste cose non si facevano. Era l'epoca dei matrimoni combinati, e anche questo lo era stato, un matrimonio combinato, rispetto a cui viceversa i due giovani pretendono di rappresentare una scelta sentimentale, personale, privatissima, ma è qualcosa di nuovo, molto romantico, ma molto innovativo, radicalmente innovativo.
È accaduto così che io mi sono ritrovato sempre vicino ad Enrichetta, anche quando la mia ragione mi sembrava portarmi lontano da lei. Le cose che ora dico a te non erano dette tra me e lei. La nostra corrispondenza d'intese, di sensi, era muta. Io l'adoravo così, come l'adoro oggi. E come si può adorare una divinità, temendo di offenderla se solo un mio sguardo si fosse soffermato troppo su di lei. E poi, finalmente, il 1 giugno 1845, dopo 15 anni, Enrichetta mi ha detto la frase fatidica: ti amo. Da quel giorno abbiamo sostenuto la lotta più eroica che si possa immaginare, una lotta che era combattuta soprattutto contro noi stessi. Così io decisi di andare via una volta per tutte e lontano. Ma al momento di separarci i nostri cuori vacillarono e allora decidemmo di partire insieme. E proprio per questo, mamma, ti scrivo. Le prime luci dell'alba stanno ora filtrando dalle finestre e tra pochi minuti lascerò questa casa per un lungo viaggio che temo mi terrà lontano per tanto tempo. Il mio dolore si consola un po' con la certezza che tu mi capirai.
A questo punto i due debbono allontanarsi da Napoli e cominciano uno di quegli itinerari da esuli che caratterizzano i patrioti del Risorgimento, per una doppia motivazione, in questo caso appunto pubblica e privata, a Livorno, ma anche a Londra, ma anche a Parigi, facendo anche una vita tutt'altro che da benestanti, a partire da quella che era invece stata una vita sì, tranquilla dal punto di vista economico e sociale. Anche questo fa parte della cultura romantica e fa parte del minoritarismo, del senso di diversità, del senso, diciamolo pure, elitario o elitista, di cui Carlo Pisacane si fa portavoce. Ma è importante che abbia trovato una donna che fa per lui, che la pensa come lui, che si dà da fare anche come facevano donne del tempo, quando viene il momento della rivoluzione o della guerra, lavorando nel campo dell'assistenza medica. Siamo per esempio nel 1848-49 a Roma, quando Enrichetta Pisacane, così come Jessie White e Mario, fanno appunto questo tipo di lavoro di assistenza.
Credo di essere sopravvissuta tutto questo tempo solo perché c'era Carlo. Senza mai chiedere nulla. Mi ha atteso per 15 anni. Sì, 15 anni. La maggior parte della nostra giovinezza. A volte questa constatazione mi getta nello sconforto e mi fa pentire di aver costretto un uomo a buttare via la giovinezza solo perché io lo facevo. In altri momenti invece proprio questa stessa constatazione mi esalta. Mi fa sperare che dopo tanta attesa non può non esserci un futuro felice. Non parlo del nostro futuro materiale, quello sarà difficilissimo, ma di noi due, della indispensabilità che l'uno ha per l'altra. La nostra casa è molto povera e fa molto freddo. La vicinanza del fiume la rende anche molto umida. L'unica cosa che mi piace è il suono intermittente delle sirene delle navi. Mi dà il senso di provvisorietà che con Carlo ho imparato ad amare. Il senso di lontananza, di sbocco verso qualcosa che mi consente di lasciare libera l'immaginazione. E soprattutto mi ricorda spesso la sirena della nostra nave, quella su cui siamo partiti da Livorno. Quando sono stati staccati gli ormeggi e la sirena ha suonato, ho capito che finalmente nessuno ci avrebbe potuto fermare e che tutto si allontanava così come si andava allontanando la terraferma. Sì, il suono di queste sirene significa per me il distacco definitivo da tutto e per sempre.
È intanto arrivato, come ho detto, il 1848. Pisacane è rientrato, è a Milano, non poteva essere altrimenti, e Pisacane ha questo, che è un uomo d'azione, educato per essere un uomo d'azione in senso militare, ma come ufficiale di un esercito regolare. Le vicende politiche e personali vogliono invece che lui diventi un irregolare, un volontario. Ma non un qualunque garibaldino, certo, la cifra del nostro risorgimento è per l'appunto il volontarismo, la volontarietà nell'esserci. Pisacane ci aggiunge che è un uomo del mestiere, anche se non è più un militare regolare al servizio di uno Stato, ma è un volontario al servizio di una causa, si porta dietro le sue conoscenze, le sue competenze, le sue teorie e scrive libri importanti sulle guerre che ha combattuto e sulle guerre che bisognerà combattere. Questo nel 48, nel 49. Nel 49 a Roma ha una parte di rilievo, è tra i capi dal punto di vista militare. Qui ci sono degli urti, delle incomprensioni tra Pisacane e Garibaldi, che anche lui gioca le prime parti dal punto di vista militare a Roma. Si è parlato, giustamente, di un socialismo di Pisacane, il che di nuovo lo colloca oltre le posizioni repubblicane del maestro di tutti loro, Giuseppe Mazzini, e anche oltre Garibaldi, che trova ragioni di accordo con la monarchia, sia pure sul piano tattico e non veramente strategico. Il tentativo di questo uomo d'élite è di parlare al popolo. Ma questo è il problema di tutto il romanticismo applicato alla vita politica della nazione che si viene facendo. Diciamo che Pisacane avverte questo bisogno di raggiungere il popolo ancora più di altri. Ecco una citazione d'epoca dello stesso Pisacane. Come bisognerebbe fare per migliorare il rapporto tra le classi e coinvolgere, come sarebbe necessario, le classi popolari nella vicenda nazionale? Ognuno, dice Pisacane, diventi un Socrate. In piazza, nei trivi, al deschetto del ciabattino, al pancone del falegname, si faccia ad interrogare quelle rozze menti e le conduca passo passo alla scoperta della verità. Beh, vedete, le rozze menti dei popolani e la verità di Pisacane e in genere dell'elite. Non è che ci spostiamo molto dal rapporto di classe che caratterizza il Risorgimento. Ma insomma, nelle intenzioni, nel dover essere, lui è un po' più sociale o addirittura socialista, e così anche nel Novecento verrà ricordato sia da Giustizia e Libertà con Nello Rosselli, lo storico, sia anche nel 43-45 dagli stessi fascisti della Repubblica Sociale in cerca di antenati.
Il mio nome è Fanelli e, come lei sa, è Mazzini che mi manda da lei.
Sì?
Mazzini mi ha pregato di consegnarle questo biglietto.
Ah, grazie. Nella storia vi sono momenti in cui una grande insurrezione non risveglia e non suscita un popolo. Vi sono altri momenti in cui una sola bandiera innalzata da un gruppo di disperati diviene la scintilla che dà luogo a un incendio. Io credo che questo sia il momento che stiamo attraversando. Ti prego quindi di dimenticare, o perlomeno di mettere in secondo piano, i nostri recenti dissidi, per accettare di incontrarti con me e discutere di questo attuale momento.
Veniamo al grande momento, all'episodio maggiore della sua vita, quello per cui ne ricordiamo la vita e ancora di più la morte, la spedizione di Sapri, dal punto in cui la spedizione approda. Lo schema è il solito, lo stesso dei fratelli Bandiera nel 44. Si suppone che nel mezzogiorno, dove stanno così male e c'è tanta fame, beh, ci sia come una polveriera pronta ad esplodere. Basterà andare lì con il fiammifero giusto, in pochi, e quei molti scatteranno come son l'uomo. Vero niente, come si è già visto con i fratelli Bandiera nella spedizione precedente. Molto più vero sarà nel 1860 con Garibaldi. Ma ora siamo nel 57 e siamo a Genova, uno dei luoghi in cui i Pisacane hanno vissuto, dove ha scritto fra l'altro i saggi storico-politico-militari sull'Italia. Sull'Italia, questo è il soggetto e questo è il luogo di riferimento. Bene, si sa naturalmente nel mondo della politica radicale che Pisacane va preparando questa avventura e in molti cercano di dissuaderlo, lo stesso Mazzini. Non ci credono, non gli pare che sia cosa. Tra le cose che lascia scritte ci sono frasi di questo tipo, ce ne sono tante di questo tipo. Il paese è composto di individui e se attendessero tranquillamente il giorno della rivoluzione senza prepararla con la cospirazione, la rivoluzione non scoppierebbe mai. Se il nostro sacrificio non apporta alcun bene all'Italia, sarà almeno una gloria per essa l'aver prodotto dei figli che vollero immolarsi al suo avvenire.
Fu Mazzini a venire a casa nostra con alcuni suoi seguaci. A quella riunione partecipai anch'io, sola donna tra tanti uomini. Ma ero ormai abituata. Mazzini parlava di una spedizione che doveva partire da Genova e arrivare a Sapri e da lì marciare verso l'interno. Qualcuno disse che prima si dovevano liberare i detenuti politici rinchiusi nel carcere dell'isola di Ponza e che anche questi avrebbero dovuto far parte della spedizione. Carlo era chiamato a guidarla. A sua volta, egli non negò la propria partecipazione, ma espresse una serie di precauzioni. Osservai come fosse cambiato nel corso degli anni. Le numerose esperienze negative che vi erano state in passato avevano lasciato il segno e lui era meno disponibile ad andare allo sbaraglio di quanto non lo fosse stato in passato. Esigeva formali garanzie che l'impresa si sarebbe compiuta solo nel caso in cui si potesse disporre di mezzi larghissimi e di un contingente di uomini scelto molto accuratamente. Mi rallegrai del suo atteggiamento, molto diverso dal passato. Non era solo un fatto personale. Sapevo di vivere con un militare che era anche un uomo irrequieto. Ma ero rasserenata vedendo Carlo mutato, maturato e meno disposto a buttarsi nelle avventure senza chiedersi se vi fosse una qualche probabilità di successo. A quelle riunioni ne seguirono altre. E purtroppo ebbi modo di notare come mi fossi sbagliata. Piano piano, quasi impercettibilmente, le cautele che Carlo aveva posto come irrinunciabili finirono per annullarsi. Dopo qualche settimana, Carlo era disposto a partire comunque.
Il 25 giugno 57 partono da Genova sul piroscafo Cagliari, è un piroscafo di linea. Sono 21, pochissimi. Hanno avuto cura, siccome i macchinisti sono inglesi, di farsi preparare da Jessie White, che è inglese ed è la moglie di Alberto Mario, un biglietto in cui spiegano quello che sta per avvenire, cioè che la nave verrà presa dagli insorti. Fanno la loro navigazione prevista nel Mar Tirreno, giungono all'isola di Ponza e lì un classico del romanticismo e dei romanzi d'avventura, liberazione dei detenuti, senza star tanto lì a guardare se siano proprio detenuti politici o detenuti d'altro genere, si sa, la politica potrà eventualmente redimerli. Sono 300, il che non guasta naturalmente questa cifra tonda carica di risonanze. Dovrebbero, una volta sbarcati, incontrare le bande di Rosolino Pilo, che dovrebbe rifornirle di armi. L'incontro non avviene. Dovrebbe esserci la sollevazione del popolo contadino. Aveva lasciato scritto, uno dei suoi ultimi scritti, una frase di questo genere molto significativa: «La provincia in cui speriamo di piantare la bandiera italiana è abitata da gente buona, ma ignorante, a cui forse si farà credere essere noi masnadieri o pirati scesi a saccheggio. Forse toccherà ad essere accolti quali nemici dai nostri stessi fratelli». Pisacane ha capito tutto, almeno a giudicare da questa frase, ma non ha capito abbastanza a giudicare da quello che comunque fa, anche se sappiamo che può legittimare quello che fa sul piano di un esempio eroico di cui comunque c'è bisogno. Sbarcano a Sapri e nessuno si aggiunge ai 300 o poco più che sono. Passano poi per un paese più all'interno, Torraca, niente da fare. E così avanti di paese in paese. Peggio va a Padula. A Padula comincia il tutt'altro che lieto fine, perché a Padula incontrano i 2000 soldati borbonici che il Regno delle Due Sicilie gli ha mandato contro. 2000 contro poco più di 300. Comincia neanche una battaglia o uno scontro sanguinoso di liquidazione uno per uno, che si conclude nel modo più crudo, truce, a Sanza. Pare che a mettere in movimento, oltre che i soldati regolari del re che ubbidiscono ai loro ordini, ci sia un arciprete che grida ai contadini che quelli che sono arrivati sono dei pirati, sono i classici pirati che vengono dal mare e che sono venuti a rubare, a stuprare le loro donne e così via. Una situazione molto triste, naturalmente, una mattanza, quella di Sanza, il 2 luglio del 57, da cui risulta che all'ultimo momento lo stesso Carlo Pisacane si sia salvato in maniera eroica, suicidandosi all'ultimo momento. Rimane il gesto, naturalmente, rimane l'esempio, che era il programma minimo che Pisacane si era ripromesso rispetto al programma massimo di riuscire davvero a produrre una sollevazione popolare che non c'è. Siccome questa sollevazione popolare non c'è stata, ecco che i teorici e gli attori delle varie insurrezioni, di origine mazziniana di solito, perdono colpi ulteriormente dopo questa vicenda tragica e sfortunata. E che cosa accade dal punto di vista politico? Che questo, almeno per ora, è l'ultimo tentativo ispirato alle teorie originariamente mazziniane, poi anche pisacaniane, di andare in pochi a far insorgere i molti. Passa a questo punto la linea moderata e istituzionale della Società Nazionale, che era già in fase di preparazione nel 57, trova ulteriore alimento per quello che è accaduto nell'estate del 57, nel 56 era cominciata adesso, nel 57 si concretizza, Ebbene, in questa società nazionale di ispirazione cavuriana e di riferimenti piemontesi, monarchici e sabaudi, ci sono dentro fior di patrioti, nomi che vengono da lontano, nomi che vengono dalla Repubblica. Il veneziano Daniele Manin e, niente meno, Giuseppe Garibaldi.
Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Scesero con l'armi e a noi non fecero guerra, ma si inchinarono per baciar la terra. Ad uno li guardai nel viso. Tutti avevano una lacrima e un sorriso. Mi disser ladri usciti dalle tane, ma non portaron via nemmeno un pane. E li sentì mandare un solo grido: siamo venuti a morir pel nostro lido. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giove camminava innanzi a loro. Mi feci ardita e, preso per la mano, gli chiesi: dove vai, bel capitano? Guardammi e mi rispose: oh mia sorella, vado a morire per la mia patria bella. Io mi sentì tremare tutto il cuore, né potei dirgli: v'aiuti il Signore. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti.
Un problema generale che si pone quando riflettiamo sulle origini dello Stato unitario è: ma il Mezzogiorno? Qual è la parte del Mezzogiorno e degli uomini e delle donne del Mezzogiorno? Il personaggio di Pisacane, Carlo e anche Enrichetta, naturalmente rappresentano una parte del capitale spendibile per sostenere che, certamente, i ritmi della storia sono diversi e anche le velocità storiche sono diverse a seconda dello spazio. Non possiamo mai scindere spazio e tempo. Non si può sostenere che le velocità storiche siano state le stesse nei diversi piccoli stati preunitari che componevano la penisola, e non possiamo sostenere che nello stesso numero, da un punto di vista quantitativo, e con la stessa energia e profondità si sia pensata, voluta e ci sia dati da fare politicamente per l'Italia, dal Regno Lombardo-Veneto fino al Regno delle Due Sicilie, passando per il Regno di Sardegna, per il Granducato di Toscana e per i Ducati minori, e aggiungendoci anche quel problema specifico che è lo Stato Pontificio. No, le velocità sono state diverse, ma sarebbe improprio sostenere che il Mezzogiorno si sia lasciato liberare, perché lasciarsi liberare, poi, che cosa vuol dire? Vuol dire lasciarsi occupare. Naturalmente la riflessione critica, subito politicamente parlando e poi storiograficamente e poi di nuovo al nostro tempo anche in chiave propriamente politica da parte dei nostalgici, si è indirizzata sugli equilibri interni a questo rapporto tra il liberare e l'occupare. Perché il fatto materialmente quello è: arrivano dei militari che prendono possesso di un territorio al posto di quelli che lo comandavano prima, ma il problema è come vengono accolti, che cosa si pensa in loco, quale contributo danno gli abitanti del luogo. Allora, qui, rispetto a Pisacane, è importante che Pisacane si sia educato politicamente nel napoletano, che abbia pensato il nuovo e il radicalmente nuovo, sia sul piano politico che sul piano esistenziale, nel napoletano. Vuol dire che con lui, così come con altri personaggi, era possibile districarsi e venire fuori con la testa e col cuore da uno stato considerato il più retrogrado della penisola e uno dei più retrogradi, se non il più retrogrado, di tutta Europa. Questa era l'immagine che il Regno delle Due Sicilie si era fatto. E questo discorso relativo a dei singoli personaggi lo potremmo ripetere per parecchie volte. Il grande storico della letteratura Francesco De Santis, per esempio, e avanti così, sono tanti. Non è che siano sempre solo gli uomini del nord che arrivano da fuori a liberare, e cioè alla fin fine a conquistare ed occupare il napoletano. C'è un contributo che per lo più corrisponde a un fare la spola partendo dal napoletano, andando a approfondire le proprie esigenze del nuovo in Italia e molto spesso all'estero, e poi ritornando nel napoletano, perché tutti vedono che comunque Bisogna rimettere in pari il sud con il nord e quelli che in fondo lo sentono, lo avvertono in modo più profondo e persino lancinante sono proprio i meridionali che hanno concepito idee nuove a sud e sono andate a rinforzarle altrove, in giro per l'Europa, perché il risorgimento non è un fatto asfitticamente chiuso all'interno della penisola. La maggior parte dei nostri personaggi sono stati degli esuli, Garibaldi, Mazzini, Cattaneo, Pisacane appunto, e quindi le idee sono andate a rinforzarle, a approfondirle. Quante volte gli stessi libri chiave del risorgimento portano una data editoriale all'estero, per esempio il primato di Gioberti, per andare a una linea politica moderata e ben diversa da quella di Pisacane, dicendo che come personaggi, come singoli, il sud, il mezzogiorno d'Italia ne ha saputi creare di importanti. Lo stesso 48 da un punto di vista di avvenimenti complessivi e non soltanto di personaggi, il 1848 è cominciato a Palermo, non è cominciato a Milano o a Venezia, ma a Palermo. Quindi forme di coinvolgimento anche collettivo ci sono. Il problema irrisolto politicamente allora e che costituisce un problema storiografico da allora e a tutt'oggi è il mondo contadino, e il Mezzogiorno era mondo contadino. Qui proprio il Pisacane ci mette di fronte a questo stupefatto incontro tra linguaggi profondamente diversi che sembrano appartenere addirittura a secoli diversi.
Nessuno risponde. Dunque era vero. Nulla era veramente preparato. E la nostra spedizione è solo una follia. Oppure no. È successo qualche inconveniente che ha impedito il funzionamento del piano.
Nessuno. Non c'è nessuno che si voglia unire a noi. Ovunque ci guardano con indifferenza. La maggior parte della gente non capisce neppure chi siamo.
Forse hanno arrestato le persone che avrebbero dovuto aspettarci e che avrebbero dovuto far capire alla gente chi siamo.
Sì, può darsi. Ma se la gente davvero ci aspettava, ormai ci avrebbero riconosciuto. E invece si barricano tutti nelle case, come se fosse arrivato il diavolo.
Ricordo e ricorderò per sempre il suo sguardo quando salì sulla nave. Vidi che in quei pochi istanti che sembravano un'eternità, lui, guardando me, ripercorreva tutta la sua vita. Così come credo accada a chi sta morendo. Sì, credo che ognuno di noi, un attimo prima di morire, riveda tutta la sua vita. Per quanto breve possa essere il momento del trapasso. E così credo che la rivide Carlo, steso sotto un albero di campagna, ferito dal forcone degli uomini che lui era andato a liberare. Conoscevo Carlo da 27 anni e vivevo con lui da 10. Ero certa che non l'avrei più visto. Ma mi sembrava impossibile dover cominciare a vivere senza di lui.
Il 25 giugno 1857 Carlo Pisacane si imbarca da Genova con altri 24 rivoluzionari sul piroscafo di linea Cagliari per raggiungere Sapri. Mario Isnenghi l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.